Allora, ieri mi viene da dire già come prima cosa che rispetto a quello che si dice sui giornali che passano più o meno tutti quanti le veline della questura, la protesta non è iniziata per l'espulsione, per impedire l'espulsione di un rumeno, ma per altro, vi inizio a raccontare. Praticamente ieri mattina, più o meno a partire dalle 10, le 11 del mattino, i reclusi hanno iniziato a domandare di accendere le sigarette ai militari presenti lì fuori a fare da guardia. I militari, a quanto pare nuovi arrivati, hanno rifiutato più e più volte di accendere le sigarette e non solo, hanno iniziato anche a insultare pesantemente i reclusi sia dell'area bianca che dell'area rossa, insultare e minacciare. Come spesso succede, solo che questa volta hanno trovato pane per i loro denti, perché ne è nato uno scontro verbale con i reclusi stessi, a cui si è unita poco dopo anche la polizia stessa. La situazione è degenerata, perché dallo scontro verbale si è arrivato chiaramente ad uno scontro fisico. Infatti piano piano la tensione si è alzata. I reclusi hanno iniziato a gridare. Uno di questi ha praticamente tentato di impiccarsi, inscenando, tagliandosi anche i palmi delle mani. A quel punto è arrivato il direttore di Acquarinto, Emilio Agnello, tentando di placare gli animi, di far tranquillizzare i reclusi dell'area rossa e anche parallelamente l'area bianca. La situazione però gli è sfuggita di mano e non ha potuto far altro che ricorrere alla forza fisica. Infatti ha fatto entrare in entrambe le aree, nel momento in cui vi era una protesta in atto, nel momento in cui i reclusi sia dell'area bianca che dell'area rossa avevano rifiutato in massa il cibo, avevano iniziato uno sciopero della fame e che alcuni erano saliti anche sul tetto delle aree, ha fatto entrare la celere, che entrando ha manganellato a destra e a manca, ferendo moltissime persone. Alcune di queste persone sono andate a finire in infermeria, altre, da quello che si dice, però non mi sento di confermare, sono andate a finire all'ospedale. Di queste quattro persone all'interno dell'infermeria, dimenticavo di dire che nello stesso momento alcune persone sono state sbattute in isolamento, altre sono state portate in infermeria perché ferite. Una volta ricucite, dopo parecchie ore, queste stesse persone sono state rinchiuse per punizione all'interno dell'isolamento. Dopo un po' di tempo chiaramente la protesta è continuata e la celere è entrata più e più volte all'interno di entrambe le aree, continuando a manganellare, questo almeno fino alle 3, le 4 del pomeriggio, ora in cui è stato indetto un saluto di fronte al CIE. Sappiamo il saluto è avvenuto, chiaramente c'era la celere schierata già fuori che aspettava, come succede a volte, la maggior parte delle volte, i solidali, i nemici delle espulsioni che accorrono di solito di fronte al CIE a portare solidarietà diretta alle persone che si stanno rivoltando. Si sa anche, questo lo dice la stampa, io non mi sento di confermare, la stampa, i media istituzionali, è che siano stati appiccati dei fuochi all'interno di alcune aree del CIE, danneggiando, dicono i media, riportando la velina della questura, completamente rendendo inagibile l'area verde. Quello che si sa è che sono stati appiccati dei fuochi all'interno dell'area rossa. Mi confermerei magari più tardi se realmente sono avvenuti dei fuochi che hanno danneggiato le aree. Questo è quello che dice la stampa, non mi sento di dover confermare. Sta di fatto comunque che ieri sera è avvenuta una rivolta e che parte di un'area è stata danneggiata. Ne hanno pagato però tre persone, di quelle portate in infermeria ferite, un senegalese e due marocchini. Ci stiamo accertando chi siano per capire se hanno bisogno di una mano, che dall'infermeria sono passati all'isolamento e dall'isolamento poi sono passati direttamente al carcere perché sono stati arrestati per resistenza in flagranza di reato. cosa dire altro?
Antonio,
più o meno...
Antonio, scusami, ti interrompo perché ieri leggevo sul sito di Maceri che effettivamente del ragazzo che ha tentato l'impiccagione poi non si è saputo più nulla di...
Il ragazzo che ha tentato l'impiccagione è stato poi riportato nelle aree, una delle persone che era stata portata in infermeria ferito è stato riportato nelle aree.
Ah, ok, quindi era uno di quelli in infermeria.
Sì,
poi.
Esattamente. Poi è chiaro che rispetto a quello che io vi posso dire che si hanno delle notizie, però comunque bisogna frammentarie, quindi le cose che vi posso dire da confermare sono chiaramente gli arresti, sono riportati anche dalla stampa e che ieri c'è stata comunque una rivolta all'interno delle due aree e che è stato appiccato del fuoco, non si sa dove però. La cosa importante è che la celere è stata all'interno, ha caricato fino alle 3, alle 4 del pomeriggio, ma è stata all'interno delle aree, lì fuori praticamente per tutta la notte, fino alle 4 di questa mattina la celere era schierata all'interno dell'area bianca, perché poi durante la notte sono avvenute delle perquisizioni, dei controlli all'interno delle aree. Io adesso mi renderò conto di quello che sta succedendo in questo momento, però fino alle 4, alle 5 del mattino la celere era schierata all'interno delle aree. E comunque se da una parte chiaramente la celere e la polizia e l'ispettore di Acquarinto e di GEPSA, che è l'ente gestore, continuano a minacciare costantemente le persone rinchiuse all'interno, dall'altra parte stanno trovando veramente pane per i loro denti, perché la gente continua a protestare, infatti lo sciopero della fame è iniziato ieri a mezzogiorno, è proseguito fino alla sera e continua fino a stamattina, quindi... E sicuramente terremo in aggiornamento gli ascoltatori di Radio Blackout e tutti i nemici dei CIE. Vediamo un po' di cercare di trovare un momento anche organizzativo per portare solidarietà alle persone rinchiuse lì dentro, che in questo momento, dopo tanto tanto tempo all'interno del CIE, vogliono guadagnarsi la loro libertà. Infatti lo sciopero della fame non è per il miglioramento delle condizioni del CIE, ma molti dicono perché noi vogliamo essere liberati, vogliamo la libertà, quindi è un
giustamente vogliono uscire.
Esattamente.
Ascoltami Antonio, voi vi siete già dati degli appuntamenti?
Non ancora, però sicuramente ci aggiorniamo fra qualche ora e vediamo un attimo di trovare un momento per discutere e per organizzarsi.
Durante i momenti di, come dicevi tu, di solidarietà diretta in cui siete andati a salutare, a far sentire insomma ai ragazzi dentro che non sono soli, avete avuto risposte da dentro oppure la situazione?
Sicuramente. No, sicuramente, infatti chiaramente quando ieri siamo andati a fare un saluto eravamo circa una ventina di persone, chiaramente molto poche rispetto alla gravità della situazione, perché bisognava trovare una risposta immediata. E chiaramente quando siamo arrivati di fronte c'era già tutta la celere schierata sia all'interno che all'esterno per noi, solo che all'esterno appena siamo arrivati abbiamo iniziato a gridare, come spesso accade, gli slogan, gridare forte, solidarietà nei confronti dei reclusi. C'è stata una risposta veramente veramente forte dall'interno, si sentiva battere sopra i cancelli, loro battevano con i piedi e gridavano, però nello stesso momento si sentiva il rumore dei manganelli sugli scudi che intimoriva le persone all'interno, perché nel momento in cui abbiamo fatto il saluto la celera era dentro l'area bianca e l'area rossa, circondando completamente i reclusi e infilandoli in un budello praticamente per tentare di non farli fare casino, anche se in quelle 10 minuti in cui siamo stati lì fuori il casino è avvenuto ugualmente.
Antonio, ti faccio un'ultima domanda di carattere un po' più generale, che era una questione che ponevo prima agli ascoltatori e alle ascoltatrici. È arrivato un messaggio che a me francamente non sembrava cogliere molto nel segno. Mi chiedevo se tra di voi avevate fatto qualche riflessione sul come dire, il CIE di Torino, che sembrava in via di smantellamento, sta ritrovando una sua inaspettata nuova giovinezza, no? Ristrutturazione, ampliamento, addirittura proposte di metterci dentro i profughi nuovi arrivati, poi protesta che sembrerebbe declinata. Insomma, questa struttura, pur sola nel nord Italia, sembra destinata a rimanere in piedi. Quali valutazioni voi avete fatto? Perché, come dire, se già prima i CIE sul territorio avevano un valore quasi simbolico, una struttura per 90 persone in piedi su tutto il nord Italia, come dire, rafforza questa, questa funzione simbolica. Voi che tipo di riflessioni avete fatto su questo?
Guarda, sicuramente riuscire a trovare un ragionamento rispetto all'andamento dei CIE in generale in Italia che possa permettersi di fare delle ipotesi su quali direzioni stanno prendendo i CIE è estremamente complicato, anche perché succedono delle cose che contrastano tra di loro. Cioè, da una parte ad esempio c'è la ristrutturazione del CIE di Corso Brunelleschi, che rimane a questo punto l'unico CIE del Nord Italia in cui vanno a finire dentro le persone che vengono prese durante le retate, ad esempio a Pescara o nella parte centro-nord-ovest italiana. Dall'altra parte però ci sono alcuni CIE, come il CIE di Roma ad esempio, che non è utilizzato per tutta la propria capienza, e tanti CIE si stanno trasformando in centri d'accoglienza per richiedenti asilo, quindi stanno prendendo altre strade. Rispetto a trovare quindi un'ipotesi d'andamento generale dei centri di identificazione ed espulsione è estremamente contraddittorio ed estremamente complesso. Quello che possiamo dire rispetto ai dati che abbiamo è che stanno avvenendo dei cambiamenti. Questi cambiamenti che sono legati al cambiamento della legge, alla diminuzione dei tempi di permanenza, al cambiamento parzialmente della funzione dei CIE con il passaggio degli jihadisti all'interno, una funzione piuttosto politica, e il cambiamento di gestione con l'entrata in gestione dell'ente GEPSA Aquarinto, che è un ente molto particolare e diverso rispetto alla struttura cooperativista e delle associazioni del passato. Possiamo dire che dei cambiamenti stanno avvenendo, contraddittori e estremamente difficili da analizzare. Rispetto a quello che succederà a Torino, io sicuramente non voglio sbilanciarmi e non voglio dare adito a quello che viene detto sui giornali o da Monica Cerrutti o da vari personaggi hanno sempre millantato la chiusura del CIE di Torino, l'utilizzo del CIE come struttura d'accoglienza nel sistema SPRAR o come CARA o come altro. Io sinceramente non mi sento di rispondere a questa domanda. So perfettamente però che ci sarà un numero ingente di persone, di richiedenti asilo, che arriverà all'interno del territorio piemontese e all'interno del territorio di Torino. So che il centro Fenoglio a Settimo dovrà cambiare volto, dovrà diventare una hub, dovrà diventare un CARA, quindi un sistema di smistamento dei richiedenti asilo. Vedremo come il CIE di Torino cambierà per effetto di questo arrivo di richiedenti asilo. Sinceramente non credo che il CIE di Torino, per la situazione in cui si ritrova in questo momento, per il ruolo che sta avendo fondamentale, l'unico di identificazione e espulsione nel Nord Italia, possa mai chiudere o essere utilizzato come centro profughi. Vedremo, sicuramente per me, rispetto alle mie analisi personali, non credo che questo centro possa cambiare volto, e neanche che vadano a cercare caserme in giro all'interno dei quartieri periferici di Torino. Vediamo un po' cosa succederà, non mi sento di dover fare grosse analisi, dare grandi risposte.
Beh, Antonio, insomma, hai già messo un po' di elementi in campo che comunque aiutano a farsi un'idea, e insomma noi ti ringraziamo e rimaniamo a disposizione per gli aggiornamenti che verranno da dentro e da fuori il CIE.